Ed allora, molto maldestramente, avrete già sentito che siamo in collegamento telefonico con la voce che la scorsa settimana, molto maldestramente da parte mia, ci ha raccontato le vicende del campo per Rom di Alcarama. Ci sono state poi nel corso di questa settimana anche dibattiti tra maggioranza e opposizione, che però sembrava avessero più o meno una posizione simile, come accade in molte amministrazioni. Poi c'è stato un consigliere della destra che ha detto che questo campo andava assolutamente sgomberato, però insomma questa storia è meglio che ce la racconta chi l'ha potuta seguire sicuramente più da vicino che noi. Innanzitutto buongiorno e ecco a te la parola.
Buongiorno a tutti, ciao Margherita.
Ciao.
Sì, io sul Censo ho scritto un post in cui praticamente riassumo la vicenda relativa al campo di Alcarama, che pare adesso voglia essere sgomberato. Vuole essere sgomberato perché si è creata una situazione abbastanza incontrollabile, dal momento che a fronte di quelle 40 persone che sono state rimpatriate, abbiamo già parlato insomma di quel rimpatrio e diciamo poco volontario e molto assistito, è stato definito da altri volontari. E adesso però sono arrivate nuove persone all'interno del campo per un totale di circa 160 abitanti, tra adulti e bambini.
E quindi è aumentato il numero del residenti.
È aumentato vertiginosamente.
Perché io leggo praticamente nel quello che insomma nel blog c'è scritto, che il passaggio chiave del comunicato del comune è: nel corso degli anni il centro di Alcarama ha visto più volte modificate le modalità del suo utilizzo e la tipologia dei suoi utenti. Ma insomma credo di capire che gli utenti sono sempre state delle persone senza casa, quindi voglio dire la tipologia degli utenti a me non, al di là della nazionalità, mi sembra che rimanga sempre la stessa, passando da un'iniziale destinazione a centro di prima accoglienza per immigrati, a centro di formazione professionale, per poi arrivare a un periodo di abbandono che ha determinato la sua occupazione abusiva in quanto non autorizzata. E che voglio dire, cioè veramente c'hai ragione, se non fosse tragico farebbe abbastanza ridere tutta questa precisazione.
Sì, perché è assurdo parlare di cambio di destinazione, modalità di utilizzo, se tanto poi alla fine gli utenti finali sono sempre stati persone indigenti, senza tetto, utilizzazione per scopi socio-umanitari. Quindi adesso dirmi che prima c'erano dei nordafricani e poi ci sono dei rom, cambia poco la questione, nel senso che comunque quel campo non può diventare altro che un centro di accoglienza, per quanto mi riguarda. Questa qui è la mia posizione in merito. E in realtà la posizione proprio di tutto il gruppo, che adesso si sta costituendo in un comitato vero e proprio ad hoc, che prenderà il nome di Comitato Dignità per Latina, tra l'altro Alcarama significa proprio dignità in arabo, e la situazione appunto è questa qui, perché dal comunicato del comune, dell'ufficio stampa del comune, non si capisce niente, nel senso sono dichiarazioni ovvie. Sappiamo tutti quanti che Alcarama è una situazione abbastanza particolare, che ci sono dei problemi legati sia a episodi di illegalità, sia alla sicurezza proprio del campo, della struttura. Come abbiamo visto ci sono coperture di amianto sulle baracche, non ci sono servizi igienici, non c'è corrente elettrica, non c'è acqua potabile. Insomma la situazione è tragica, ma queste cose qui loro le sanno.
È vicino a una discarica pure, giusto?
La discarica è esattamente a 100-200 metri dal campo, proprio attaccata. Infatti arriva alla puzza della discarica, lì è veramente un ambiente molto molto insalubre.
Proprio il luogo adatto per accogliere delle persone. E quindi abbiamo l'amianto, che è vietato per legge, la discarica che rende insalubre il luogo, e il comunicato del comune parla di illegalità da parte di chi lo occupa. Quella è disperazione, occupare un posto così.
Il discorso dell'illegalità possono anche farlo, nel senso effettivamente è vero, ci sono stati episodi di illegalità all'interno del campo. E parlare anche di insalubrità del posto è vero, è un dato di fatto, noi non lo possiamo negare, è evidente, però il fatto che il comune faccia un comunicato dopo molti anni di esistenza di quel campo, cioè adesso sono 8 anni che ci sono i rom, ma il campo esisteva già da prima, e le condizioni erano esattamente le stesse, il fatto che il comune dopo 15 anni di esistenza del campo faccia un comunicato del genere è a dir poco ridicolo. perché loro lo sanno, l'hanno creato loro quel campo, lo sanno benissimo come è fatto dentro. E quindi niente, comunque lo sgombero non ha senso per quanto ci riguarda, nel senso che immaginiamoci una situazione analoga diciamo al di fuori di un contesto di questo tipo. Se in un condominio c'è una persona che si comporta come si stanno comportando alcune persone nel campo, quindi piccoli furti, racket, viene arrestata quella persona, non viene sgomberato il condominio.
Sì, lo diciamo spesso, è una cosa che pensiamo in molti, ma non evidentemente gli amministratori, perché non riescono a capire. Questo fa parte della maniera con cui appunto i cosiddetti aborigeni vogliono rieducare le persone, cioè li trattano come se fossero tutti rappresentanti e tutti accomunati dalla stessa idea, per cui se io ho fatto una cosa verrà colpita l'intera mia famiglia. Anche qui a Roma ci sono stati degli sgomberi fatti con una motivazione scritta dal municipio Sesto, cioè siccome lei, signor tal dei tali, pone in atto dei comportamenti illegali e non consoni allo stare nel campo per nomadi, in quel caso di Via dei Gortiani, noi sfrattiamo tutta la sua famiglia. Cioè hanno mandato via 13 persone, compresi i bambini, hanno distrutto il container invece di fare un vero e proprio sfratto e magari dare il container a un'altra famiglia. Per cui evidentemente questa è la modalità, e lì si trattava di amministrazione di centrosinistra, quindi evidentemente è la comunità degli amministratori.
Ma sì, ma infatti cioè, non è un problema di destra o sinistra, è un problema di istituzione, cioè il modo in cui vengono gestite queste realtà, per cui si passa da una situazione in cui si nasconde la sabbia, diciamo la polvere sotto al tappeto, si nasconde la situazione alla comunità, vengono ghettizzati e tutto quanto, non vengono neanche in qualche modo coinvolti nelle decisioni che riguardano loro. Dopodiché, nel momento in cui queste persone si costruiscono una vita parallela ed esterna a quella del contesto in cui si trovano a vivere, vengono additati e vengono cacciati. E questo è stato quello che è successo ad Alcarama, perché ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa. Il fatto che ci sia stato quell'episodio, vabbè, di cui abbiamo parlato, del racket e tutto quanto all'interno del campo, e il fatto che nessuno sia intervenuto, per il semplice fatto che chi gestiva il racket era alla fine il referente delle istituzioni all'interno del campo, deriva esattamente da questo procedimento che ho appena espresso, nel senso: quelle persone erano completamente abbandonate a se stesse, rinchiuse nel campo, e l'unico contatto che avevano con l'esterno era tramite questa persona, che poi alla fine si è rivelata essere per quello che era, ovvero sia un delinquente, cioè diciamolo chiaramente, per quanto mi dispiaccia, perché anche io mi fidavo di questa persona. È andata così, insomma.
Sì, è uno che ha approfittato della situazione e che ha vessato delle persone non in grado di difendersi, quindi
esattamente, anche per problemi linguistici, perché sì. Ricordiamo che lì nel campo quasi nessuno parla italiano, soprattutto le donne,
e quindi anche qui c'è una mancanza da parte degli organi preposti all'accoglienza, perché voglio dire, i rom rumeni parlano rumeno, e trovare una traduttrice o un traduttore dal rumeno in Italia non è assolutamente una cosa difficile, invece che affidarsi appunto a una persona che manco devi pagare per fare questo lavoro, e di cui appunto non hai nessuna referenza. In fondo, se si tratta di amministrazione pubblica, ci vorrebbe pure un po' di trasparenza in tutto
esattamente,
questo.
Esattamente. Tra l'altro, ieri ho avuto modo di incontrare due rom che vivono al campo, al di fuori del campo però, perché ripeto, noi volontari di questo gruppo che sta seguendo la vicenda non abbiamo modo di accedere al campo, perché appunto abbiamo ricevuto minacce di morte, siamo preoccupati per la situazione che si è venuta a creare all'interno, per cui per il momento stiamo tenendo le distanze e stiamo lavorando da fuori.
Certo.
Però queste due persone, insomma, diciamo, mi hanno raccontato di alcune cose che gli sono state dette all'interno del campo, delle cose assurde. Praticamente è uscito fuori che è stato il nostro gruppo di volontari, secondo loro, secondo quello che gli è stato detto, a bloccare i lavori per la messa in sicurezza del campo, come se noi avessimo questo potere, cioè non abbiamo neanche potere di difenderli, insomma.
Quindi avete anche delle ruspe, bravi, bravi.
Sì, sì, noi veramente siamo, sono rimasta così, ho detto guarda, non pensavo di essere così importante a Latina, di avere questo peso.
Visto, invece piano piano ti sei fatta la tua posizione. Senti, io leggo qui da alcune notizie che quando il campo inizia ad essere prima occupato, ma poi chiaramente l'occupazione viene assolutamente tollerata perché si è accantonata per 8 anni, questa cosa è una cosa tollerata, e visto che intervengono le associazioni che hanno anche a che fare col comune, non era assolutamente una cosa che le istituzioni locali ignorassero, che quando il campo viene occupato, come si dice, da questi Rom, 8 anni fa l'assessore alle politiche sociali era proprio l'attuale sindaco di Latina, che quindi non può dirsi estraneo alla vicenda o dire come fanno di solito loro, è una situazione che ho ereditato dall'amministrazione precedente, quindi voglio dire c'è un'ampia conoscenza e un ampio abbandono di questi esseri umani.
Ma c'è un fatto da non sottovalutare, il fatto che a Latina l'amministrazione sia sempre stata storicamente di destra e di centrodestra, quindi negli anni passati le persone che sono adesso all'interno del comune, i vari assessori, sono le stesse persone che erano in seconda linea nelle amministrazioni precedenti, per questo appunto sottolineiamo questo fatto, il fatto che loro adesso stiano in qualche modo ingaggiando questa battaglia per lo sgombero, ma in realtà loro in 8 anni non hanno fatto assolutamente nulla, avrebbero potuto farlo, non l'hanno fatto. Questo ci fa supporre che in realtà il problema dell'occupazione del campo è un problema molto relativo, a loro non interessa nulla di quel campo, perché non è utilizzabile in altro modo, c'è una discarica accanto, nessuno potrebbe utilizzarlo per, non so, a scopi abitativi o anche metterlo a frutto, quindi iniziare a coltivare quel terreno è altamente tossico.
E oltretutto, quindi, scusami, visto che stiamo adesso, insomma, su tutti i giornali c'è questo battage sulla condanna dell'Italia da parte dell'Unione Europea per i respingimenti nei confronti delle persone che venivano in Italia, partivano dalla Libia, che sono state respinte in Libia, no? E quindi si parla di un risarcimento, non è la prima volta che l'Italia viene condannata e le sue amministrazioni poi parziali, locali, vengono condannate ad un risarcimento. L'Italia è sotto gli occhi dell'Unione Europea, che non è insomma il mio ideale di vita, perché voglio dire l'Unione Europea è pure quella che ha organizzato Frontex, per cui ci capiamo perfettamente, però tra le regole, cioè l'Unione Europea dice una cosa semplicissima: è vero che noi siamo l'unione di quelli che hanno fatto le colonie, è vero che noi non vogliamo accogliere tutti, ma abbiamo delle regole ben precise, e quindi tu puoi sgomberare le persone, ma devi garantire alcune cose. E tutte le volte che i soggetti che hanno subito degli sgomberi hanno intentato una causa, gli è stata data ragione, perché per le procedure e i dettami dell'Unione Europea non si può sgomberare un essere umano o un'intera famiglia senza offrire un alloggio migliore o equivalente a quello che si sta sgomberando. Bisogna offrire una soluzione abitativa, cosa che per quanto riguarda appunto nel Lazio gli sgomberi dei Rom non è mai stato fatto. Quindi voglio dire, anche questo parlare di sgombero è non parlare di una soluzione abitativa, neanche temporanea, ma l'Unione Europea non parla di soluzione temporanea, potrebbe essere un grave errore dal punto di vista politico ed economico, perché poi l'Unione Europea arriva e ti multa, e le multe poi le pagano tutti i cittadini con le tasse, ma le pagano anche le amministrazioni comunali.
Ma in realtà c'è da dire una cosa, che i cittadini con le tasse stanno già pagando, hanno già pagato in passato tutti i vari interventi che sono stati iniziati e non conclusi all'interno del campo di Alcarama, perché sono stati presentati progetti, sono stati finanziati progetti mai realizzati, e quelli sono fatti con soldi pubblici, quindi della comunità intera. Tra l'altro il discorso dell'espulsione lascia il tempo che trova, perché anche con il vecchio gruppo, le 40 persone che erano scappate dal campo di Alcarama perché appunto subivano minacce ed estorsioni, quelle persone sono state oggetto di rimpatrio volontario assistito, quindi loro hanno ufficialmente, formalmente accettato il rimpatrio, per cui diciamo che l'amministrazione si è messa al sicuro da questo punto di vista, perché ha pagato il viaggio, ha dato a ogni famiglia 400 euro mi pare, a ogni nucleo familiare, e poi una volta in Romania insomma si sarebbero dovute arrangiare loro. Io ieri ne ho parlato, dicevo, con questi due rom che ho incontrato, e erano un uomo e una donna. Lei era disperata da questa ipotesi, perché io le ho detto: guarda, è difficile che ti mandino in un altro campo rom, è molto più probabile che vi rimandino tutti quanti in Romania. E lei era disperata perché è vedova e in Romania non ha neanche la casa, ha dei figli, non ha un lavoro, non saprebbe neanche come vivere, perché con 400 euro, sì, è vero, in Romania valgono molto di più, c'è un potere d'acquisto maggiore. Però quanto tempo può resistere?
Sì, non solo c'è un potere d'acquisto maggiore, ma voglio dire, se parliamo di un paese dove un litro d'olio che noi paghiamo 3 euro al supermercato, lì viene rivenduto per 13 euro, è vero che c'è un potere d'acquisto maggiore, ma è vero pure che le merci, soprattutto quelle che servono per la vita quotidiana, hanno un prezzo altissimo.
Esatto.
Personalmente io conosco persone che conosco, ho sentito dire, ho visto, non per personalmente non sono rapporti, diciamo, quotidiani, persone che prendono queste casse d'olio in offerta ai supermercati, le rivendono in Romania alla metà del prezzo del mercato normale e riescono a farci un guadagno. Quindi voglio dire, stiamo parlando di un paese che non solo nel 2010 è stato chiamato lo stato dell'impunità, intendendo per impunità l'impunità delle istituzioni locali e degli attori istituzionali e non contro i Rom, ed è un dossier reperibile in rete della European Roma Rights Center, sì, lo so, appunto. E poi stiamo parlando di un paese dove la miseria, insomma, cioè, noi ci occupiamo sempre della Grecia, perché la Grecia fa parte dell'Unione Europea diversamente da come ne fa parte la Romania, ma parliamo di un paese dove i piccoli imprenditori vanno lì a fare la loro fabbrica perché la manodopera costa esattamente di meno, ma dove hanno chiuso tantissimi posti di lavoro. Quindi rimpatriare una persona rimpatriare poi col concetto di patria, andremmo veramente, faremmo luna di notte, non luna del mare. Cioè, la patria è un concetto assolutamente estraneo, si tratta di un'espulsione o di una deportazione in un posto dove questa gente, se n'è andata, ci sarà un motivo e saranno anche affari loro, visto che Schengen dà la libera circolazione delle merci,
esatto,
molto più delle persone.
Tra l'altro ricordiamo che i Rom non sono ben visti neanche in Romania, quindi non è che tornare nel paese da cui vengono e del quale conoscono la lingua implichi automaticamente riportarli in una situazione migliore, perché innanzitutto sono stati spinti dalla miseria e soprattutto in Romania non hanno possibilità di lavoro, mentre qui li ho trovati che magari lavoravano nelle aziende agricole come braccianti, qualche donna fa la badante,
certo.
Insomma, bene o male riescono in qualche modo ad arrangiarsi, ma il fatto di essere Rom è un grosso handicap anche nella loro patria ideale, diciamo, perché poi alla fine appunto, come dicevamo, appunto il concetto di patria è estremamente relativo. E niente, vabbè, poi adesso c'è l'ultimo aggiornamento di oggi, il fatto che innanzitutto ieri il consigliere comunale Gianni Chiarato della lista Città Nuove, una lista vicina alla Polverini, ha fatto pubblicare un comunicato stampa in cui prendeva una posizione molto netta a favore dello sgombero, dicendo che non ha proprio senso iniziare in qualche modo ad occuparsi di questa vicenda, dal momento che all'interno del borgo dove il campo Rom si trova la popolazione è stanca, non li sopportano più, quindi vale la pena mandarli via direttamente, e che alla fine le altre persone che sono state sgomberate, tutto sommato, diciamo, sono state soddisfatte, secondo lui quella lì è stata la soluzione migliore. E quindi anche per queste 160 persone si auspica l'espulsione alla fine. Fortunatamente siamo anche un pochino contenti di questa cosa. Il PD, che è la cosa più di sinistra che abbiamo a Latina, ha preso una posizione abbastanza netta oggi con un altro comunicato in cui prendono le distanze da questa dichiarazione del consigliere Chiarato. Hanno intenzione, per quanto risulta dal comunicato, di impegnarsi affinché il campo di Alcarama venga innanzitutto bonificato, ovvero sia messo in sicurezza, e vengano in qualche modo inseriti all'interno della comunità in cui vivono e soprattutto lasciare il campo ai Rom, lasciarli vivere dove hanno le loro cose, dove si sono inseriti, dove i bambini vanno a scuola, dove hanno un lavoro anche, perché la maggior parte di queste persone è riuscita a trovare un lavoro.
Nonostante insomma le difficoltà proprio abitative, e quindi insomma...
Noi speriamo insomma che questa battaglia vada a buon fine, almeno questa, perché l'altra veramente è stata, non voglio dire un fallimento, perché noi ce l'abbiamo messa veramente
tutta. È una questione di rapporti di forza.
Però
pure.
Purtroppo è andata come è andata. Noi speriamo che adesso quelle persone abbiano modo di tornare in Italia e abbiano modo di riprendere le loro vite, i bambini possano tornare a scuola e finire il loro percorso educativo nella maniera più consona.
Anche perché noi parliamo sempre di queste persone dicendo sono state rimpatriate in Romania. In Romania, così come in Albania, c'è il fenomeno che viene chiamato degli orfani bianchi, cioè di bambini che vengono lasciati in Romania appunto per le pessime condizioni di accoglienza, soprattutto quando le persone vengono a lavorare in Italia. Molti genitori hanno optato per lasciarli appunto nel posto, nella città da dove vengono, e quindi c'è una generazione che vive praticamente come se fosse orfana, affidata a parenti lontani, addirittura a volte affidata a se stessa. E c'è uno studio che può sembrare insomma aleatorio, ma non lo è per niente, uno studio sugli effetti che questa distanza e questa mancanza di cura cura genitoriale, non per volontà dei genitori ma proprio per misere condizioni economiche e sociali, ha proprio nella costruzione psicologica di questi bambini, che vivono se stessi come abbandonati e si vivono come degli orfani. E questa cosa non viene mai evidenziata quando appunto si parla delle condizioni reali di vita della maggioranza della popolazione in questo paese.
Sì, esatto. A proposito di questo discorso, ci tengo a raccontare un fatto che è successo qualche settimana fa. Praticamente nel gruppo dei Rom che erano fuggiti da Alcarama c'era una famiglia che aveva intenzione di rimanere in Italia per permettere al figlio di finire il corso di studi, perché quest'anno dovrà prendere la licenza media, e un ragazzino che tra l'altro è stato sballottato tra l'Italia e la Romania, ha fatto 2 anni di scuola in Italia, poi 2 anni in Romania, adesso di nuovo 2 anni in Italia, quindi insomma abbastanza pesante per un ragazzino di quell'età. E questo bambino si è sentito talmente in colpa per il fatto che i genitori avessero fatto questa scelta di rimanere in Italia per lui, senza un posto dove andare a dormire. Hanno dormito in macchina per parecchi giorni a gennaio, quando faceva molto molto freddo. E si è sentito talmente in colpa che ha tentato un gesto estremo, un ragazzino di 14 anni. Ora, questa cosa, cioè quella vita sarebbe rimasta sulla coscienza delle istituzioni. Questo stanno facendo le istituzioni con il loro comportamento. E questo voglio che rimanga impresso nella mente di chi ascolta, quando si lascia abbindolare da certi discorsi relativamente al modo in cui i Rom vivono, al modo in cui i Rom non si inseriscono. Cioè, il non inserimento è una cosa voluta, l'isolamento è una cosa voluta, perché bisogna avere un nemico contro cui scagliarsi, contro cui sfogare la propria rabbia,
eh sì,
per distrarsi dai problemi reali.
E certo, e questo insomma di solito è l'oggetto di queste trasmissioni e non soltanto di questa trasmissione. E sono le 11:18 e noi dobbiamo iniziare a salutarci.
Perfetto,
chiaramente con il ringraziamento da parte nostra per le tue comunicazioni, insomma, e le tue corrispondenze. Speriamo di sentirci anche per motivi positivi o anche per raccontarci, insomma, l'evoluzione di questo comitato Dignità per Latina, che insomma comunque è sempre il tentativo di rispondere in maniera civile a delle politiche assolutamente incivili.
Esattamente.
Grazie mille.
Io vi ringrazio per lo spazio che ci concedete.
Ma non concediamo niente, noi rimandiamo a ilcencionoblogs.org per eventuali aggiornamenti sulla vicenda e anche per altro. Grazie mille e a prestissimo.
Voi. Buona giornata.
Ciao ciao.